Davide Giacalone è pronto, come sempre, per la rassegna stampa. Eccoti, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno. Trovati.
Buongiorno Davide, allora prima di andare in edicola ti facciamo commentare una notizia che sui quotidiani non c'è, perché di questa notte l'ex primo ministro del Giappone Shinzo Abe è stato primo ministro fino al settembre del 2020, è stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco durante un comizio nel Giappone centrale. Secondo quanto riportato da alcuni media giapponesi non sembrerebbe mostrare segni vitali, al momento erano le 4:30 in Italia, quindi abbiamo veramente le prime informazioni. L'ex premier era impegnato in un evento elettorale a sostegno di un candidato e insomma ci sono delle fotografie di lui steso a terra, soccorso da alcune persone. Quello che sappiamo finora, Davide, è il tuo commento.
Sì, naturalmente sappiamo poco, ma al tempo stesso sappiamo tutto quello che c'è da sapere, cioè gli hanno sparato ed è in condizioni molto, molto difficili, vedremo nelle prossime ore. Il resto, diciamo così, è tutto un contorno da chiarire. Shinzo Abe ha un suo posto rilevante non solo nella storia del Giappone, ma anche nella storia della nostra parte del mondo, perché a lui si deve una modalità di approccio dei problemi economici, tant'è vero che si parlò di Abe Economics, cioè una specie di teoria economica riconducibile a Shinzo Abe, che in qualche modo, diciamo così per dirla in maniera pedestre, suggeriva l'ipotesi che facendo più debito pubblico si potesse risolvere il problema del debito pubblico. E lo Stato spende e la società cresce, e non ha funzionato, tant'è che non era più primo ministro. Stiamo parlando di una persona che ha lasciato il governo comunque prima, non c'entra niente quindi la stagione del Covid, quella è tutta un'altra faccenda. La cosa che spesso si diceva del Giappone di Shinzo Abe, diceva: vedete, hanno un enorme debito pubblico ma non hanno problemi della quotazione dello yen e non hanno problemi di tassi di interesse perché hanno la banca centrale. Non è che hanno la banca centrale, è che certo che hanno ovviamente la banca centrale, ma anche noi ce l'abbiamo, la banca centrale europea. La questione è un'altra, è che la pressoché interezza del debito pubblico veniva collocata all'interno, il che significa che facendo crescere i tassi di inflazione alla fine pagava il risparmio, e il locale INPS, cioè l'Istituto delle Pensioni, deteneva e detiene una larghissima parte del debito pubblico giapponese, che significa scaricare sui lavoratori, cioè sui cittadini, poi sai, voglio dire, a quel punto sono pressoché tutti, il rischio dell'eventuale tenuta del debito sovrano. Insomma, a un certo punto gli dissero basta. Adesso succede questo, naturalmente una pagina completamente diversa, c'entra nulla.
Dalla prima del Corriere della Sera troviamo però questa notizia in apertura ovunque. Johnson: siamo in Gran Bretagna all'ora della resa, sono vittima del greggio e Londra cerca un nuovo leader. Tra i favoriti Wallace della difesa e Truss degli esteri. Scandale, bugie, il primo ministro si dimette ma resta Downing Street nel caos. Cosa succede?
Ma allora, intanto, quando diciamo così qualcuno cade, poi alcuni ritrovano la cosa, era bugiardo. In effetti Boris Johnson aveva una vocazione per le bugie, ma aveva delle sue particolarità. Pensate, Boris Johnson è laureato in lettere classiche a Oxford, è un signore capace di declamare in latino e greco antico. Vi ricordate quando è stato a Roma per l'ultimo vertice, davanti al nostro Presidente del Consiglio, al nostro Presidente della Repubblica, stava elencando i sette colli romani e gliene mancava uno, e continuava a fare questo elenco davanti alle telecamere e non riusciva a trovare il mancante. E i nostri non sono stati in grado di dargli una mano, secondo me non sarebbero arrivati a quattro. Quindi l'uomo ha delle caratteristiche anche di cultura molto profonde, però pensate, quando faceva il giornalista per il Times, gli fecero fare un articolo su degli scavi archeologici, che qui diciamo materia sua, era laureato in lettere classiche a Oxford, diciamo tanto di cappello, si inventò quasi tutto. E quando gli dissero: ma perché? Perché hai attribuito queste citazioni a gente che non l'ha mai scritto? Non l'ha mai... Dice: perché così l'articolo veniva meglio. Ecco, Boris Johnson è sostanzialmente questo. Detto ciò, però, attenzione a... poi alla fine fa i conti con i problemi che abbiamo sempre visto, non sono delle novità. Noi vedevamo il fatto che gli accordi, o meglio la denuncia degli accordi su come procedeva il negoziato Brexit, avrebbe portato a schiantarsi contro un muro. È quello che lo ha fatto cadere, insieme ad altre vicende, anche sì, certo, gli scandali, parti. E quello non è che è il fatto che cioè, intimamente il suo animo fosse guasto, non è questi sono commenti all'atere. Piuttosto, cogliamo l'occasione per imparare. Dunque, nel Regno Unito il popolo elegge il capo del governo? Assolutamente no. La signora Thatcher non ha mai perso le elezioni. Tony Blair non ha mai perso le elezioni. Eppure persero la guida del governo. Perché? Perché persero il congresso del loro partito. Boris Johnson, nelle ultime elezioni politiche, quelle per il Parlamento, le ha vinte. Perché adesso cade? Perché il suo partito, il Partito Conservatore, ha deciso di scaricarlo. Funzionano così le democrazie. Purtroppo qualcuno si è messo in giro a raccontare delle mitologie del tipo è il popolo che decide, è il popolo che vota, è il popolo il comandante, che è una visione plebiscitaria, dittatoriale della democrazia. Ma non funziona così. A Londra è una delle grandi patrie della democrazia, che se ne pensi e comunque la si valuti.
Torniamo a parlare di Russia e di Ucraina. C'è la nuova minaccia del presidente russo, lo dicevamo prima di andare in pubblicità. Putin, due punti, in Ucraina è solo l'inizio.
Ucraina è solo l'inizio, ho appena iniziato in Ucraina, poi continuerò. L'Occidente, se vuole, mi sfidi, venga a battere la Russia sul terreno militare. Queste sono le parole di Putin. Io mi chiedo se quanti dicono che tutta la responsabilità è occidentale, che la provocazione della NATO, eccetera, qualche volta leggono o ascoltano Putin, oppure lo considerano deficiente, o uno lo considero uno che parla senza sapere quel che dice, e sbagliano. Perché il loro adorato Putin è una persona intelligente ed è una persona che scientemente sta costruendo un attacco militare contro l'intero mondo delle libertà e dell'Occidente, la NATO, l'allargamento della NATO, c'entra un fico secco. Leggete le cose che scrive e che dice e ci troverete una giustificazione nazimistica, storica, della necessità russa di aggredire con le armi i popoli circostanti e sottometterli. Una parte di questi popoli sono parte stesso dell'Unione Europea. Ora, dopodiché, noi continuiamo a fare quello che è la nostra scelta politica, e cioè da una parte si aiuta anche militarmente, giustamente, moralmente corretto aiutare militarmente gli ucraini, ma no, non accettiamo l'idea della sfida militare diretta con l'Occidente, perché sarebbe la terza guerra mondiale. Ma a quanti continuano a chiedere all'Occidente di negoziare, vorrei suggerire i margini, che ci dicano quali sono i margini di negoziato con chi ti dice adesso prendo l'Ucraina, ma è solo l'inizio. Quindi l'importante per negoziare come noi vogliamo è piegare Putin, che deve perdere e perderà.
Dalla prima pagina del Messaggero, DL aiuti, prima fiducia, ma incognita Movimento 5 Stelle al Senato e ora Letta apre ad un Draghi bis, la Lega dice noi col Premier.
Ma io non so Draghi bis, non ho idea, la legislatura non ha davanti a sé poi tutto questo tempo, il concetto è se si va avanti a fare le cose oppure se è meglio farla finita subito, pagando un prezzo elevatissimo, e chi intende interrompere questa attività di governo, se non lo dica agli italiani, la democrazia vota la gente, vota il popolo. Detto questo, la cosa singolare è quella: ieri è stata votata la fiducia per il decreto aiuti alla Camera dei Deputati, però il Movimento 5 Stelle, il professor Conte, ha detto per quel che riguarda il Senato vedremo. Cioè, stesso identico testo, stessa identica maggioranza, stesso identico governo, però oggi abbiamo votato a favore, al Senato vedremo. Ecco, appunto, vedremo, però insomma, è curioso.
Allora, cambiamo argomento, Davide, parliamo di acqua, perché con l'emergenza siccità siamo tornati a parlare di una rete che è un colabrodo, è il caso di dirlo, e ci sono le parole sulla prima pagina del Corriere della Sera dell'amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Domenico Scannapieco, che dice ci sono troppi operatori sull'acqua e manca un vero piano. È così?
Sì. Ha ragione, sono 2.500 operatori, di cui l'83% sono operatori che di proprietà pubblica, cioè che lavorano, diciamo, l'azionista e il sindaco, per intenderci. Riusciamo a perdere il 42% dell'acqua contro l'8% che Gantone se ne disperde in Germania, e abbiamo di fatto dimezzato i nostri investimenti nella rete. Questo perché? Perché gli operatori sono pubblici e nella grandissima parte, essendo quel numero, ovviamente nella grandissima parte sono anche dei nani. Il punto è che giustamente il dottor Scannapieco ne parla sotto l'aspetto della descrizione, e la ricetta per uscire non è difficile: devi ridurre i 2.800 a essere sì e no 30 operatori, se fossero due sarebbe pure meglio, e devi togliere le mani dei sindaci e delle municipalizzate e della spartitocrazia dal mondo dell'acqua, facendo investimenti che rimettano la rete nelle condizioni di portarla l'acqua, non di perderla. Quindi dottor Scannapieco fa giustamente questo ragionamento, diciamo così, da economico, e per provvedere. Io mi ricordo che questa situazione è stata voluta a furor di popolo dal popolo italiano. Cioè, non è che è sempre colpa di qualcun altro, perché che questa fosse la condizione è stata detta, lo si è raccontato quando si è andati a votare perché l'acqua dovesse essere esattamente nelle mani della spartitocrazia e delle municipalizzate. Popolo italiano, a furor di popolo e a grandiosa maggioranza, disse no, deve rimanere nelle mani delle municipalizzate e della spartitocrazia, millantata e confusa con acqua pubblica. Ecco, l'acqua pubblica adesso la raccattate per terra, perché la metà ce la sprechiamo.
E sarà un tema di cui torneremo sicuramente a parlare. Tra l'altro devo correggermi, perché il nome del dottor Scannapieco è Dario e non Domenico, la memoria mi ha ingannato. Davide, noi ci ritroviamo domani mattina a partire dalle 7:10 per una nuova rassegna stampa. Quella di oggi finisce qui. Intanto buona giornata e buon lavoro.
E buona radiovisione a tutti.
La scossa di Francesco Delzio, buongiorno.
Buongiorno, sei partita altissima, poi hai planato.
Sì, ho planato perché poi mi sembrava un po' troppo, capito? Poi ti monti la testa, capito?
Buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno.
Buongiorno Francesco, allora siamo all'8 di luglio, ormai è stata inoltrata, possiamo dirlo, tanti di noi che ancora non sono in ferie ma che comunque le stanno programmando, le hanno già programmate. In generale ci siamo raccontati che sarà un'estate, nonostante le premesse, siccità, caldo, inflazione, guerra, Covid, insomma comunque abbiamo voglia noi italiani di andare in vacanza, e forse in questi due anni, poi c'è sempre chi è in difficoltà, questo lo ripetiamo sempre, però facendo una media, qualche soldino questi due anni l'abbiamo messo da parte, forse anche solo perché non siamo usciti per diversi mesi, non potevamo uscire di casa, è così?
Sì Luigi, l'Italia non è un paese povero, quindi forse il problema non è tanto quello di mettere dei soldi da parte. Ma hai ragione tu, abbiamo una serie di accidenti che sono teoricamente piombati su questa nostra estate, tali da in teoria scoraggiare molti. Non è così, e quindi questa è una bella scossa, positiva come sempre le nostre scosse. Perché non è così? Perché i dati a disposizione, quelli di Confturismo, ci dicono che quest'estate ben 28 milioni di italiani andranno in vacanza. Altre analisi dicono 2 italiani su 3 si concederanno almeno una settimana di vacanza, togliendo i bambini e gli anziani più o meno ci siamo. È un numero, sono numeri record per gli italiani. Questo vuol dire recuperare e superare addirittura i numeri del 2019, quelli precedenti la pandemia. È un bellissimo segnale di ripartenza, sempre che Omicron 5 non decida di guastarci le vacanze, ma noi tifiamo naturalmente per la soluzione positiva.
Quindi una ripartenza anche per il settore turistico, che pure fatica a trovare lavoratori stagionali, di questo insomma stiamo parlando già da parecchio tempo. Ma secondo questi dati e queste stime, gli italiani dove andranno a rilassarsi?
La regina di queste vacanze, come già successo in realtà negli anni scorsi, sembrerebbe essere la Puglia, la più desiderata dagli italiani appunto in vacanza. Lo dico con un certo orgoglio, essendo di origine pugliese, ma i dati lo testimoniano, quindi sono al di sopra o al di sotto di ogni sospetto da questo punto di vista. La Puglia, la Toscana, per vacanze invece di tipo diverso, molto gettonata quest'anno anche la Calabria, e poi naturalmente le isole Sicilia e Sardegna. C'è un dato però sociologico molto interessante. La pandemia, ormai trascorsa ma ancora presente in mezzo a noi, sta spingendo gli italiani a fare le cosiddette vacanze di prossimità, ovvero a scegliere l'Italia, quindi l'Italia è nettamente preferita dagli italiani quest'anno, e a scegliere il mare, in ogni caso destinazioni più vicine, non chilometro zero, ma sicuramente più vicine al luogo nel quale si vive. Anche questa, in una idea di economia circolare, di sostenibilità, a mio avviso è una buona notizia.
Che innescata da premesse sicuramente sfortunate, ma comunque
vabbè. La premessa è: metti che mi succede qualche cosa,
sono
almeno
vicino,
sono vicino a casa.
Vabbè, ma insomma dai, prendiamo quel che ci passano. Oh, allora abbiamo definito il budget, abbiamo definito la meta, tocca decidere le date. Bisogna incastrare sicuramente le ferie dal lavoro. Io poi spesso si fanno chiacchiere così tra amici, si dice: no, ma io preferisco andare in ferie a settembre, quando il grosso dei turisti se n'è andato, io invece ci vado ad agosto perché per me le vacanze sono ad agosto. Gli italiani in media, da questi dati che ci racconti, cosa scelgono, potendo scegliere?
Luigi, qui c'è un'altra notizia interessante, nel senso che quest'anno vanno in vacanza a luglio, e ci siamo, ben 15 milioni di italiani. Anche questo è un piccolo record, che pone fine in qualche modo a quelle immagini, a quelle realtà che tutti conosciamo di code lunghe decine di chilometri sulle autostrade in quegli stessi weekend di agosto, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questo è un quadro di, se non di partenze intelligenti, ma sicuramente di diffusione del turismo lungo un arco estivo più ampio, questo è quello che ci racconta l'estate di quest'anno. Ci racconta anche un altro fenomeno: non più vacanze lunghe, due settimane, tre settimane o addirittura un mese, ma più vacanze in più periodi dell'estate, le cosiddette vacanze mordi e fuggi, distribuite lungo i mesi dell'estate, giugno, luglio, agosto. Quindi vacanze più saltabeccanti, se mi passate questa orrenda espressione. Queste sembrano essere le vacanze 2022 degli italiani.
Anche perché probabilmente influisce il caldo su questo, voglio dire, cioè abbiamo iniziato.
Tu sei terrorizzata.
Io sono terrorizzata dal caldo. Abbiamo iniziato a soffrire a giugno, tu pensa a dovere, ad avere come prospettiva agosto, voglio dire.
E tu già stamattina ci lamentavi per il freddo, per dire. Quindi come siamo messi? Allora, questi sono i dati che abbiamo raccontato e la
però
speranza.
Posso dire, Luigi, mandiamola in vacanza subito, Barbara, dai, se lo merita.
Ma perché no? Ma perché no?
Ma ci risentiamo a Natale direttamente.
Una vita in vacanza.
Comunque, che siano al di là dei dati, insomma, delle speranze, delle vacanze tranquille, ecco, questo ce lo possiamo augurare. La scossa torna venerdì prossimo. Francesco Del Sio, grazie come sempre, buona settimana.
Buona scossa e buone vacanze a tutti. Ciao.
Notizie che arrivano dall'estero: Boris Johnson lascia l'incarico di leader dei conservatori e dunque di premier, ma intende restare fino all'insediamento del successore, grosso modo il prossimo autunno, quindi un'uscita di scena a metà, verrebbe da dire. Roberto Arditi, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno, come vorrei essere un boomer.
Beh, lo sei, no?
Ecco.
Magari.
Cioè, tu però sei ancora, diciamo, a livello prima del boomer, scusa.
Che meraviglia, che meraviglia.
Senti, dicevamo, allora, ecco, queste dimissioni sembrerebbe a metà di Boris Johnson.
È nello stile del personaggio, ma in realtà la condanna di quasi tutto il gruppo dirigente conservatore inglese è definitiva, non ci saranno retromarce, è peraltro nella piena tradizione inglese, perché è sempre, diciamo così, l'insieme dei vertici del partito che decide la sorte del primo ministro. È successo in molti casi negli anni alle nostre spalle. La condanna è definitiva e Johnson ha provato a resistere nel suo stile, che è uno stile, diciamo così, molto forte, molto strong, ma il numero di dimissioni che hanno riguardato il suo governo nelle ultime ore è impressionante. Non era mai accaduto nella storia inglese che praticamente l'intero gabinetto del primo ministro lo costringesse al discorso che Johnson ha fatto del tutto controvoglia ieri, e lo ha anche detto che gli dispiace andare via, ma è evidente che non ha più il sostegno del gruppo dirigente del suo partito, e questa è l'uscita di scena, diciamo così, di uno dei più eccentrici, ma per certi versi anche brillanti, primi ministri inglesi. Vorrei ricordare che Johnson ha ottenuto alle elezioni che ha vinto nel 2019 una quantità di consensi e ha portato in Parlamento un numero di conservatori superiore a quello del massimo successo di Margaret Thatcher nel momento più forte della sua carriera. Però una serie di errori e anche la perdita del suo più brillante e luciferino consigliere Peter Cummings, avvenuta all'inizio di questo suo mandato, secondo me ne ha decretato la fine. Vogliamo guardare al futuro? C'è una tradizione inglese che dice che i primi ministri si succedono in alternanza tra un joker, cioè una persona molto spavalda, e un nerd. Joker era Margaret Thatcher, nerd era John Major che è arrivato dopo di lei, joker era senz'altro Tony Blair, nerd il primo ministro Brown che arrivò dopo di lui, joker a Cameron e nerd Theresa May. Ebbene, dopo un joker come Boris Johnson, io credo che buone chance potrebbe averle l'attuale ministro della difesa, che è certamente un nerd dal punto di vista della personalità, si chiama Wallace, è un ex militare con un forte collegamento con tutto l'apparato militare inglese, ha 52 anni e secondo me potrebbe, anche alla luce della sua posizione di assoluto sostegno all'Ucraina e alla posizione europea e americana nel dossier Russia-Ucraina, potrebbe essere il successore di Boris Johnson, però una figura molto più pacata, molto più attenta a un atteggiamento di understatement che certamente non è stato quello di Boris Johnson.
E diversi giornali stamattina ti danno ragione, leggevo dalla Repubblica, ho ripreso la pagina mentre ti ascoltavo, adesso la base Tory vuole Wallace, il candidato riluttante, ministro della difesa, ex soldato e duro antiputiniano, è in poll per la successione. Abbiamo un minuto, Roberto, per chiederti questo: Johnson è stato uno dei leader europei che forse si è, sicuramente nelle intenzioni, ma poi insomma per l'invio di aiuti, quello l'abbiamo fatto tutti, più speso a favore dell'Ucraina. Era per una caratterizzazione proprio perché sapeva di andare incontro ad acque turbolente o per altri motivi, insomma perché semplicemente ci credeva e basta?
Sicuramente Boris Johnson ha percepito il momento di sua difficoltà interna ed ha usato una leva esterna come quella della posizione assolutamente tranchant sull'Ucraina come uno strumento anche per resistere al fronte interno, scegliendo tra l'altro una posizione però, diciamo così, poco adatta al suo tipo di leadership populista di destra, se vogliamo chiamarla in questo modo. Tanto è vero che su questo punto si è segnata una frattura, ad esempio con Donald Trump, che certamente avrebbe, se ancora fosse alla Casa Bianca, che certamente avrebbe preso una posizione diversa. Quindi Johnson ha provato, probabilmente sì, c'è anche quello che dici tu, ha provato a rimediare ai guai del fronte interno spostando l'asse fuori. Resterà comunque il capo politico e primo ministro di Brexit, che è la sua vera creatura politica, sua e di tutto il gruppo che lo ha sostenuto. Con esiti difficili da valutare oggi, bisognerà parlarne fra 10 anni.
Roberto Arditti, grazie, ti ritroveremo venerdì prossimo, buona giornata e buon lavoro.
Buon fine settimana a tutti.
Grazie Roberto. Allora, prima di andare col disco abbiamo il pensierino buono, quello che ci tira su, di Don Antonio Mazzi. Buongiorno Don.
Speriamo.
Ciao. Per pensierino è un pensierone. Per farsi un amico occorre una vita intera.
È vero.
Per farsi un nemico basta una gelosia.
Quindi attenzione alle gelosie e teniamoci stretti gli amici, ecco, che sono sicuramente più preziosi.
E coltiviamoli soprattutto perché ci vuole tempo. Grazie Don Antonio, buon weekend. Argomento di strettissima, è sempre di stretta attualità, è questa, perché i topi d'appartamento ci sono sempre, verrebbe da dire un po' in tutti i periodi dell'anno, ma nel periodo estivo, quando lasciamo le nostre case incustodite perché magari andiamo a concederci quella settimanella di vacanza che tanto ci siamo meritati, insomma può essere che i rischi aumentino, magari alimentati anche da tutto quello che postiamo sui social.
Io ricordo un accorgimento nel salutare la nostra ospite e di una mia nonna, una mia zia, che tenevano, andando via di casa per le vacanze, una torcia accesa come luce, ecco, e la televisione col volume leggermente alzato. Allora, ci sono degli accorgimenti anche forse un po' più moderni per evitare spiacevoli sorprese. Ce li racconta la dottoressa Annalisa Magliuolo, che è primo dirigente della Polizia di Stato del Servizio Controllo del Territorio della Direzione Centrale Anticrimine. Buongiorno dottoressa, grazie.
Buongiorno.
Allora, ci dia una mano lei, ci racconti, ci dia qualche consiglio, ecco, per evitare appunto sorprese spiacevoli quest'estate.
Ma sì, subire un furto in appartamento, un furto domestico, comporta dei danni molto pesanti sia da un punto di vista materiale ma anche psicologico. Quindi è veramente molto importante proteggere la casa proprio per limitare i danni che sono derivanti da questo crimine. È bene, per esempio, individuare i punti deboli della casa e cercare di capire proprio come migliorarne la sicurezza. Ci sono, per esempio, delle molto efficaci allo scopo, sono dei dispositivi di protezione passiva che possono in qualche modo scoraggiare i ladri, come degli allarmi antintrusione che possono avere anche un sistema di controllo da remoto attraverso lo smartphone. Quindi mentre siamo fuori casa possiamo collegarci con il nostro smartphone negli ambienti domestici in modo da controllare sia l'esterno che l'interno e all'occasione ovviamente avvisare assolutamente immediatamente le forze dell'ordine. Per esempio è importante avere delle finestre e delle porte resistenti alle effrazioni, una porta blindata, mi raccomando, da chiudere sempre con le mandate della chiave. Le finestre, per esempio quelle al piano terra, è molto importante che siano dotati di vetri antisfondamento o comunque da inferriate esterne. Un altro dei consigli che possiamo dare, ma che possiamo facilmente installare anche noi stessi nelle nostre abitazioni, sono per esempio delle illuminazioni esterne potenti che si possono accendere al movimento, in modo che possano essere comunque un grande effetto dissuasivo, un deterrente per i malintenzionati che si avvicinano ai nostri appartamenti. Un altro consiglio che do è di non lasciare mai soldi contanti o preziosi all'interno della casa se ci allontaniamo per tanto tempo. Chiaramente installare una cassaforte ha un costo, però può rappresentare un altro grande ostacolo da superare per i ladri. Come diceva lei, ci sono poi, diciamo, le cose più semplici, quelle di poter chiedere a un parente, a un amico di controllare la casa ogni tanto mentre siamo assenti, oppure in questo caso curare i rapporti di buon vicinato serve sempre allo scopo, in modo che magari ti possano avvisare se sentono dei rumori sospetti o se hanno visto qualcuno aggirarsi intorno all'appartamento. Quello che diceva lei prima è molto importante, di evitare di diffondere le abitudini personali o familiari sui social network, per evitare proprio di fornire delle informazioni assolutamente preziose sulla tua assenza da casa.
Tipo quelle belle immagini che mettiamo, no, col cartello, come i negozi, chiuso per ferie dal ala, così proprio questi sanno che noi fino al 15 d'agosto abbiamo lasciato la casa libera, no? Questo magari.
Dottoressa, siccome abbiamo ancora 60 secondi, ci tenevo a fare un'ultima domanda flash. Nel momento in cui il cielo non voglia, lo dicevamo prima, torniamo a casa e la troviamo, ecco, con qualcuno dentro, con la serratura cambiata, cosa fare dopo aver ovviamente avvisato le forze dell'ordine?
Immediatamente i numeri del pronto intervento 112 e 113, e chiaramente segnalare alle forze di polizia l'episodio e attendere l'intervento dell'equipaggio.
Questi insomma i consigli, e poi appunto il buon senso, chiudiamo le finestre, magari non facciamo passare l'aria, però insomma
un sensore di movimento per le luci, lo diceva, quello costa pochi euro,
sì, si può
quindi
fare,
senza per forza installare un allarme. Grazie davvero alla dottoressa Annalisa Magliuolo. Grazie, primo dirigente della Polizia di Stato, del Servizio Controllo del Territorio della Direzione Centrale Anticrimine. Buon lavoro e buona estate anche a voi. E allora torniamo su una delle notizie del giorno, Boris Johnson che lascia la guida del Partito Conservatore. Quali sono i prossimi passi? Cosa aspetta ora il governo inglese? Ci colleghiamo proprio con il Regno Unito. C'è con noi Alessandro Allocca che torna a trovarci, giornalista di Repubblica a Londra. Come stai Alessandro? Buongiorno.
Buongiorno Luigi, buongiorno Barbara. Io personalmente sto bene, magari a Downing Street, riprendendo l'ultima canzone di Your Comic, qualcuno ha le ossa rotte.
Allora, però se l'è un po' cercata, verrebbe da dire, no?
Sì, assolutamente, alla fine ha cercato di gestire un po' i tanti scandali che lo hanno visto protagonista direttamente, ma tantissimi indirettamente, però alla fine è sempre il primo ministro, quindi doveva badare non solo a se stesso ma anche a tutto lo staff e alle persone che aveva vicino, a fare in modo che si comportassero bene. Invece nel corso degli ultimi 2 anni è successo di tutto e di più.
Ecco, prima Alessandro di raccontare anche la giornata di ieri, vorrei partire da questo, no? Parliamo dello scandalo che più l'ha riguardato personalmente, cioè le sue feste, tra virgolette, durante il lockdown. Ci racconti perché forse gli inglesi sentono di più, non che noi italiani, insomma, non avremmo sentito lo stesso una cosa del genere, però nel Regno Unito certe cose non le lasciano passare un po' come facciamo noi, è vero?
Sì, assolutamente, hai ragione, perché comunque nello stereotipo che noi abbiamo dell'inglese medio è della persona che segue le regole, quindi nel momento in cui il governo in una situazione pandemica mondiale aveva dettato delle regole, quindi di distanziamento sociale, di non vedere i cari proprio per evitare la diffusione del virus, esce fuori che a Downing Street, quindi nel cuore politico, governativo, ma soprattutto dove sono partite queste regole, non sono state rispettate, non una, non due, ma ben tre volte. È ovvio che agli inglesi questa cosa non è andata per nulla giù. E poi, lo anticipavo prima, questo è solo uno dei tanti scandali. L'ultimo è stato quello di Chris Pinch, che è poi quello che ha fatto scoppiare tutto il casotto che si sta registrando in queste ore, in questi giorni, che è un uomo conservatore vicino a Boris Johnson, che però già a febbraio era stato denunciato per molestie sessuali, aveva palpeggiato due uomini ubriaco in un Cotton Club, nel Cotton Club, uno dei più famosi di Londra, una denuncia che risale a febbraio, ma ad oggi, giugno, luglio, Boris Johnson ancora non aveva preso provvedimenti.
Tutte cose che però da noi in Italia, scusatemi.
Vabbè, adesso non far così.
Non
dai.
Non mi adagio sui soliti luoghi comuni, però. Vabbè, insomma, questi i motivi che hanno portato così alle dimissioni, al disamore, diciamo.
C'è
così.
C'è un sentire diverso, ecco, sicuramente tra Italia e il Regno Unito.
No, assolutamente, c'è un sentiment diverso nel Regno Unito e Alessandra Locca ce lo sta raccontando. Questi un po' i motivi che hanno portato poi alla giornata di ieri. Sono dimissioni a metà queste di Boris Johnson?
Confermato, perché lui, infatti, l'errore che molti stanno commettendo di interpretazione è che lui si è dimesso dalla carica di leader del partito dei conservatori, ma non da primo ministro. Questo perché ovviamente è una strategia tutta interna al partito di maggioranza, al partito attualmente al governo, che è quello di mantenere per l'appunto il potere. Lui si dimette da leader del partito, quindi all'interno, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ci sarà un rimescolamento delle carte in attesa proprio di scoprire il nuovo leader che prenderà il suo posto da premier. Questo avverrà presso poco, entro fine dell'estate, prime settimane di luglio, proprio per evitare che si vada a delle elezioni anticipate, e questo sentiment, questo mood di cui parlavate voi, magari potrebbe avvantaggiare il partito di opposizione, che sono i laburisti. Quindi ok, via Johnson, però i conservatori stanno facendo di tutto per mantenere il potere al governo.
E finisce l'era, o comunque sta per finire l'era, di un personaggio di cui noi abbiamo sempre un po' sorriso, perché figura sempre in fotografia con questi capelli al vento, e poi le sue feste, poi il suo stile di vita. Stamattina sui quotidiani se ne parla molto se ne parla sulla Repubblica, insomma, di uno stile di vita abbastanza agiato. Lui guadagnava abbastanza bene quando era giornalista e ci si chiede addirittura adesso cosa potrebbe fare dopo. Sicuramente è stato un premier non ce lo immaginiamo come molto inglese, come molto rigido, ecco, ligio alle regole, oppure no?
Giustissimo, anche perché ovviamente lui è balzato agli onori, chiamiamolo così, della cronaca mondiale, e soprattutto nel corso dell'ultimo anno, quando lui ha rivestito degli ultimi due anni, quando lui ha rivestito il ruolo di premier, e questa sorta di sdoppiamento della personalità di premier, ma anche un po' di personaggio, la sua scapigliatura ormai è celebre. Però non dimentichiamoci che lui comunque è stato sindaco per due mandati di una città come Londra, e è stato ministro degli esteri, quindi comunque ha rivestito e sta attualmente rivestendo dei ruoli davvero importanti. Però ecco, questo suo sdoppiamento, chiamiamolo così, ha fatto mettere molto in discussione sia il suo profilo, ma anche e soprattutto la politica inglese, perché, come dicevo prima, noi abbiamo da sempre un'immagine stereotipata della serietà di tutto ciò che avviene all'interno di Downing Street e Westminster, che invece è andata un po' distrutta nel corso dell'ultimo anno. Che cosa farà? Lo vedremo. Sicuramente non sta male economicamente, anche se ha sparsi dei figli, sicuri 5, però si dice che ha comunque altri figli sparsi che sta mantenendo.
Ma che meraviglia di premier. Tu pensa alla Thatcher, capito? Che no, è un paradiso. Cioè, nel senso,
scusami Barbara, sì. se ti interrompo, io penso invece alla regina che ovviamente di premier ne ha visti 14, premier inglesi e 14 primi ministri nel corso dei suoi 70 anni di regno, e credo sicuramente che mai avrebbe visto o avrebbe immaginato un premier di questo profilo nel corso della sua carriera da monarca.
E tu pensa che la regina Elisabetta a modo suo ha seccato anche questo, capito? È ancora vivo, gli auguriamo a Boris Johnson lunga vita, però certo. Politicamente insomma, vabbè.
Preciso, come sempre Alessandro, è stato un piacere ritrovarti in diretta da Londra. Alessandro Locca, giornalista,
grazie,
di Repubblica.
Luigi, grazie Barbara.
Buon lavoro,
grazie,
a presto Alessandro.
A voi.
Abbiamo in collegamento, la regia me lo conferma, il direttore di Famiglia Cristiana, Stefano Stimamiglio. Buongiorno direttore, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Eccoci qua. Grazie. Guarda, io prima ironizzandoci un pochino su, dicevo che questa estate per gli italiani è un po' una corsa a ostacoli tra i rincari, l'emergenza siccità, state attenti all'aria condizionata, i casi Covid che stanno risalendo, le temperature altissime, questo caldo torrido. Sembra davvero che ci siano una serie di complicazioni per noi italiani che abbiamo comunque voglia di passare una buona estate, è così?
Certo, la voglia di passare una buona estate ce l'abbiamo tutti e dobbiamo passarla. Io credo che stiamo vivendo un tempo molto forte, perché tutti questi eventi a cui assistiamo degli eventi indicatori di movimenti, diciamo, storici di lungo periodo, verso cui bisogna essere molto resilienti e anche elastici nella risposta. Pensiamo al cambiamento climatico, quindi a questa dimensione di siccità che ci richiede quindi di cambiare le nostre abitudini piano piano, individuali. Pensiamo all'aumento dell'energia che ci obbliga a rifare i conti anche nelle vacanze, perché chiaramente il portafoglio è più ristretto. Pensiamo al Covid che ci costringe di nuovo a rimettere le mascherine. Quindi la resilienza penso che sia la parola d'ordine per affrontare questa estate e poi anche settembre, che non sappiamo bene cosa ci aspetta ancora.
Però da qualche dato che commentavamo è come se, insomma, noi usciamo da 2 anni e mezzo, anzi quasi 3 ormai, sicuramente particolari, lo diciamo l'ennesima volta, che nessuno si sarebbe mai aspettato, e però nonostante ciò abbiamo comunque ancora voglia, gli italiani hanno ancora voglia, io semplifico, di andare in vacanza, ma in generale di staccare un po', quindi è come se ci stessimo piano piano riprendendo, pur nonostante, insomma, la pandemia non sia finita, ce lo siamo detto tante volte.
Sì, assolutamente, bisogna ritornare a una visione della realtà tra virgolette normale, sapendo, come ripeto, che saremo chiamati già da adesso, ma nel prossimo e nel remoto futuro, a un cambiamento radicale di abitudini, soprattutto a livello di consumi. E quindi questo vuol dire che non è detto che si vive peggio, anzi si può vivere meglio, e bisogna scoprire come dire, come si fa. E quindi credo che si apre una grande sfida per l'umanità, ma un'umanità non intesa in senso globale, un'umanità intesa proprio come scelte individuali che ognuno di noi poi concretamente fa. Quindi bisogna guardare con certezza, con speranza, con ottimismo, ma anche con la consapevolezza che non tornerà tutto come prima. Cioè io credo che questo tempo che stiamo vivendo è un po' come l'11 settembre, no, del 2001, c'è un prima e c'è un dopo. Il dopo non è ancora chiaro, però certamente ci richiederà adattamenti sia a livello personale sia a livello diciamo globale, politico, socio-economico, di grande momento, credo.
Forse anche un cambiamento di mentalità. Quando lei parlava di scelte personali, dobbiamo imparare a capire che la scelta personale che noi facciamo oggi non ha soltanto un effetto nell'immediato e nel mio orticello, ma ha un effetto molto più ampio.
Certo, questa è una visione che noi in Occidente abbiamo perso, ma se parliamo con le popolazioni indigene, e un recente sinodo, per prendere quello che è successo nell'ambito della Chiesa sull'Amazzonia, ce l'ha reso evidente, le popolazioni rurali e quelle che vivono in luoghi molto diciamo nelle foreste, hanno chiarissima la consapevolezza che tutto è legato, che ad ogni azione corrisponde una reazione, dove uomo e ambiente sono assolutamente legati. Noi in Occidente, soprattutto grazie alla tecnologia, abbiamo un po' perso questa dimensione, ma la stiamo riscoprendo, ahimè, violentemente attraverso questi eventi che sono la siccità e quello che è accaduto domenica scorsa sulla Marmolada, cioè eventi che ci dicono che il clima sta cambiando, che tutto quello che noi facciamo ha un'influenza, per quanto minima, sul clima. Quindi ci chiama una responsabilità, proprio un appello, una vocazione proprio a guardare diversamente il nostro uso delle risorse.
Una presa di coscienza, ecco, sicuramente è arrivata l'ora per tutti noi. Direttore Stefano Stimamiglio di Famiglia Cristiana, è stato un piacere, ci ritroveremo presto, intanto buona estate e buon lavoro.
Grazie, anche a voi, buon lavoro.
Grazie a... chi sei tu?
Luigi Santarelli.
Ah no, quello biondo è l'altro.
Grazie a Barbara Sala, Max Vigiani e Maria Paola Railo in redazione. Non Stop News torna domani mattina alle 6 e buona giornata. Ciao.